Astronauti Cast. Astronauticast, stagione 4, episodio numero 3, live Astronauticast Studios di Milano. Io sono Michael Sacchi al microfono numero 1.
Al microfono numero 2 vi saluta Paolo Amoroso.
E invece dalla landa montana di Erve, il nostro presidente dell'associazione ISA, Marco Zambianchi.
Buonasera a tutti, spero che nel frattempo io non sia divenuto nuovamente di qualità telefonica.
Assolutamente cristallino, speriamo che duri, ma non ci contiamo. Ma chi invece non ci tradisce mai, né con la qualità dei contenuti, né con la qualità degli interventi, è il nostro Luigi Morielli.
Da Carmagnola, buonasera a tutti.
Da Carmagnola, nonché da astrogation.blogspot.com, che è fonte di informazioni tanto quanto le nostre vedette di articolisti di astronautinews.it. Quindi abbiamo anche il nostro Astrogation, nonché ovviamente la colonna, no, come si dice, la rubrica che tiene, column, che tiene il nostro Luigi Morielli sulla rivista Celu. Abbiamo una celebrità e non ce la tiriamo mai, ogni tanto è il caso di farlo, no? Comunque siamo tornati, stagione 4, episodio 3, ormai stiamo ingranando anche la nuova stagione con qualche glitch tecnico che tutte le sere si trascina, ma abbiamo cominciamo a risolvere un pezzettino alla volta tutto quanto. Ad esempio abbiamo ripristinato la possibilità di avere delle donazioni. Se voi cliccate sul tastino che sta sopra al player in questo momento, o se ci state ascoltando in registrazione andando su astronauticast.com/live, c'è un tastino che vi permette di fare una piccola donazione, un piccolo obolo per mantenere il podcast in attività, pagare le bollette della banda e non della banda che suona, ma della banda di trasmissione
ed eventuali attrezzature
e sì, l'hosting di tutto quanto. E adesso è possibile di nuovo farlo. Per un po' di tempo non è stato possibile, nessuno si è lamentato e quindi deduciamo che nessuno voleva darci dei soldi e noi ogni tanto battiamo cassa. Sono passato a fibra 100 mega, mi chiedono? No, assolutamente no, altrimenti altro che donazioni, dovrei chiedervi praticamente dei mutui. Semplicemente una fibra da 10 megabit che uso anche per uso personale, quindi mi pago io, ma se ogni tanto riusciamo a giuntare qualcosa non va assolutamente male. Che cosa altro abbiamo da dire prima di passare alle news? Io avevo una scaletta che mi sono preparato con tanto amore durante la settimana, leggi ieri sera alle 2. E no, volevo accennare al fatto che, no, ce ne sono di cose da dire altro che la settimana dello spazio, la prossima, quella entrante, dal 4 al 10 di ottobre, è la settimana, la Space Week, che trovate tutte le informazioni sull'orrendo, lo dico onestamente, website spaceweek.org, che è una settimana riconosciuta addirittura dalle Nazioni Unite per celebrare lo spazio. Ci sono eventi durante tutta la settimana e in generale nel mese di ottobre che vengono dedicati a questa celebrazione. Il prossimo numero di Astronauticast, Astronauticast 4X04, è stato listato ufficialmente da ieri sera sul portale di Space Week come un evento della Space Week. Non è niente di diverso rispetto al solito, ma noi ricorderemo questa occorrenza anche nel nostro podcast e in questo caso vi esorto a fare un salto sul sito e vedere quanti eventi ci sono in Italia dedicati a questa iniziativa, certo. Piccolo indizio, sono meno di uno e sono un numero non negativo. Adesso ci siamo noi in realtà, ma a parte noi sono pochi. Altra cosa invece, un saluto speciale a Diego Urbina, perché dalla settimana scorsa abbiamo avuto le istruzioni per mandargli almeno Annali Marziani, ma cercheremo di mandargli l'intero podcast in formato compresso, spezzato a pezzettini, di modo che riesca a entrare nelle antenne del DSN e volare alla volta dell'astronave che va verso Marte, o più o meno.
Sì, abbiamo stabilito un contatto con Marte, naturalmente Marte simulato dalla missione Mars 500 in cui si trova Diego Urbina, che salutiamo ancora e che ci ha detto che ascolterà volentieri le nostre parti del podcast che gli manderemo, perché dovrà passare molto tempo sul tapirulan per una serie di esperimenti biomedici che farà nell'ambito di questa simulazione. quindi dovrà passare appunto un po' di tempo così libero.
Non è detto che, che l'ascolto di Astronauticast non sia anche parte dell'addestramento psicologico a correre con alti livelli di stress.
È la prova più difficile, in effetti, sì.
Potrebbe, Paolo, cosa ne dici?
Sarà lui a dircelo.
Comunque hanno superato i 105 giorni, quindi hanno superato anche l'esperimento Mars 105 che era stato fatto in preparazione a questo Mars 500 e quindi sono in isolamento da più tempo rispetto all'esperimento precedente. Quindi si sentiranno magari un po' soli. Mandiamogli un grosso abbraccio che verrà tradotto da Diego in tutte le lingue e facciamogli un po' compagnia. Diversamente da quei minatori che invece non l'hanno scelto loro l'isolamento, però sono ancora isolati.
Ma a cui risparmiamo l'ascolto di Astronautica.
Infatti, già hanno abbastanza.
Per ragioni umanitarie, naturalmente.
Infatti. Questo l'abbiamo detto, la settimana dello spazio l'abbiamo detta, direi che possiamo passare alle news.
Chi volete che cominci?
Ce l'abbiamo lì, perché non usarlo mai questo jingle.
Certo. Ho fatto anche una buona prova di interferenza con jingle, perfettamente riuscita.
No problema.
Ecco, allora magari posso cominciare io segnalando una delle tante notizie che ci riferiscono su forum astronautico e sul nostro portale Astronauti News, i nostri articolisti. Parlando di un annuncio di questa settimana del responsabile dei voli umani di Roscosmos, l'agenzia spaziale russa, il quale ha annunciato che dal 2013 non soltanto riprenderanno le attività di turismo spaziale, quindi la possibilità di far volare dei turisti sulla stazione spaziale internazionale per una settimana, ma che addirittura verrà fatta una missione in cui ci saranno due turisti, e questo sarà un primato, e quindi un solo cosmonauta con incarichi di pilotaggio, quindi il comandante della missione. Questo sarà reso possibile dall'aumentata capacità produttiva di Soyuz, quindi di capsule, che passerà dalle 4 capsule l'anno attuali alle 5, quindi consentendo di far fronte anche alla domanda, peraltro mai diminuita, di turismo spaziale, che così consente all'ente spaziale russo di arrotondare le proprie entrate. Questo è interessante non solo questa missione con due turisti spaziali, quindi un solo cosmonauta con ruoli di pilotaggio, è interessante non soltanto perché sarà un primato, ma anche perché sottolinea ancora una volta la versatilità di questo veicolo spaziale, che già nelle prime missioni del programma veniva pilotato da un solo cosmonauta, ma che ancora oggi, in caso di necessità, o anche in passato, per esempio, quando tra i passeggeri c'erano soprattutto scienziati o comunque cosmonauti con ruoli secondari di pilotaggio, poteva essere tranquillamente gestito da un solo cosmonauta.
Ricordiamo che comunque la Progress è assolutamente indipendente, quindi penso che teoricamente sarebbe possibile progettare un'avionica completamente indipendente anche per la Soyuz e mandare solo passeggeri, che non è una cosa particolarmente consigliabile in caso di problemi, però
allettante soprattutto.
Sì.
Beh, qualcuno la vedrebbe come un elemento di adrenalina aggiuntiva.
Sì, invece di fare paracadutismo, uno sport estremo.
C'è gente che fa di tutto, non mi stupirei, guarda.
Già.
Spendere 35 milioni di dollari per farlo comincia a diventare un po' più selettivo, diciamo.
Ma sì, risparmia un po'. Io per esempio risparmierei un po' sulla bolletta elettrica e in un paio d'anni ci arrivo, visto le bollette che mi arrivano.
Io avrei una proposta per Roscosmos, quella di ripescare, vi ricordate quel tizio che si doveva vestire da supereroe dei manga e farne il primo passeggero di una Progress appositamente studiata per i turisti spaziali? Non so se ve lo ricordate, era stato scartato qualche mese fa, qualche equipaggio fa in realtà.
Ah, tu dici il turista giapponese?
Non mi ricordo se era esattamente lì. Ah sì, forse era giapponese. Devo andare a ripescare la notizia, magari mentre sento i vostri commenti frugo con la ricerca del forum. Comunque mi sembrava a livello psicologico uno molto adatto a essere il primo occupante di una Progress senza finestrini e lanciata così in via sperimentale.
Beh, soprattutto in mezzo ai tutti i pacchi di materiale inviato, questo qua avrebbe trovato proprio un minimo di posto per inserirsi col suo seggiolino.
E se qualche settimana fa avevamo dato una notizia, o forse non l'avevamo data perché il podcast non era cominciato, comunque un lancio di un vettore Soyuz era stato posticipato per maltempo, che è una cosa che capita veramente raramente, a poca distanza abbiamo avuto un rinvio di rientro di una Soyuz, non per ragioni di maltempo ma per ragioni tecniche, perché il modulo a cui era attraccata sulla stazione spaziale, la Soyuz che avrebbe riportato a terra la spedizione 24, ha avuto un malfunzionamento e un sensore non permetteva il distacco della Soyuz. Ho visto anche una fotografia di un pezzettino di ingranaggio, un dentino rotto che fluttuava nell'aria e non era particolarmente gradevole come immagine. Poi mi chiedo, non hanno più dato degli aggiornamenti a riguardo? Hanno parlato di...
No, riguardo... Ah, scusa.
No, vai.
Ne dicevo, riguardo quel pezzetto non ho più sentito null'altro aggiunto, però è possibile che fosse un pezzo che girava già nel, diciamo nel canale di connessione fra la Soyuz e il modulo POISC a cui era ormeggiata. E di fatto il problema è stato proprio quello, che un sensore non dava l'ok della venuta chiusura e sigillatura del portello dal lato POISC, quindi dal lato ISS, e hanno dovuto, come capita spesso ai tecnici quando dicono non ce la facciamo, non ce la facciamo, facciamo che bypassare il controllo e buonanotte, hanno fatto per mettere un ponticello e hanno risolto così il problema. Di fatto sono riusciti a simulare il consenso che mancava e quindi il sistema di distacco della capsula ha poi funzionato al secondo tentativo. All'inizio sembrava che addirittura ci fosse una perdita di pressione, ci fossero dei problemi proprio nella connessione, poi hanno capito che era proprio semplicemente un microinterruttore che non dava il consenso dell'avvenuta chiusura. Al secondo tentativo ha funzionato tutto perfettamente e sono potuti rientrare. È sperabile che non faccia il problema adesso quando arriverà il prossimo Soyuz, che dice magari... sperabile che si possa comunque intervenire dall'interno dell'ISS su questo sensore, perché se decidesse che non funziona nel modo giusto, magari non lascia aprire, poi non lascia ormeggiare la prossima, ma penso che l'abbiano pensato prima di fare questa modifica.
Ma appunto devono essere dei sensori comunque che hanno un qualcosa di hardware che non è possibile escludere da software, o comunque agendo su un pannello elettronico, perché non...
Penso che, dato che i mezzi sovietici sono sovietici, vabbè, comunque i mezzi russi sono molto più spartani dal punto di vista del cablaggi, dei sensori veri e propri, molto probabilmente è proprio un semplice microinterruttore, proprio fisicamente come quello della portiera dell'automobile quando si dice che è chiusa. E quindi se si è guastato questo microinterruttore, o semplicemente gli risulta il portello non sigillato quando in realtà lo era. Allora è bastato ponticellarlo, uno gli dice forza la condizione, di fatto però per il calcolatore di bordo quel portello resterà sigillato anche quando è aperto.
E ci sarà anche un cicalino che fa tum, 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 tum. Siccome una delle richieste che avevamo avuto quest'estate era di avere la versione video di Astronautica, se noi siamo tornati in video, perché esaudiamo sempre le richieste dei nostri ascoltatori, volevo cercare un'immagine del dentino rotto del piccolo ingranaggio, ma non l'ho ancora trovato. Quindi continuate a parlarne, magari senza uscire dall'argomento, io lo raggiungo.
No, io volevo segnalare invece i contributi che ci arrivano dalla chat, in particolare profondamente... tecnico e di valore è quello di Ricky Unreal, che ci segnala che se gli astronauti che hanno ritrovato il dentino l'avessero messo sotto il cuscino nelle loro cuccette, se anche nello spazio sarebbe passata la fatina del dentino o il topolino, insomma varie versioni. E poi che gli sembrava normale che per aggiustare la rottura di un dente si utilizzi un ponte, quindi ponte che hanno insomma. Sono questi i contributi che noi riceviamo in chat che ci fanno mantenere la concentrazione e darvi, signore e signore all'ascolto, quel contributo che nessuna forma di intrattenimento moderno può darvi. Quindi
ecco,
grazie Riccardo.
Non abbiamo l'immagine del dentino.
Abbiamo sempre da parte, vero Mike, quella copia di disco di Kraftlast che ci è stato mandato?
Certo, la collezione completa, per la verità, non soltanto l'ultimo CD.
Ecco, bravo.
Assolutamente.
Perché a noi non ci piace sottovalutare i contributi della chat, abbiamo deciso da oggi di inviare un premio speciale.
Sì, vanno riconosciuti, certo.
Sì, decisamente Ricky è al primo posto, ecco, insomma, della nostra classifica. Non so, penso che siete d'accordo con me.
Ma sì, ho trovato anche gli accordi delle canzoni di Kraftless, nel caso uno volesse suonarsene in casa.
Io li so suonare la chitarra. Sai, potremmo fare una volta una reunion qui da me e gliela cantiamo tutta quanto l'album a Riccardo. Eh?
Sì. Ok.
Io non vengo, Non offendetevi, ma non vengo.
Quella sera lì ho il tamburello, scusa, non c'è quello.
Vabbè.
Ci vedevo così bene. Vabbè, niente, okay, pensateci. Vabbè,
allora quello posso anche farlo.
Ok, niente da fare, non trovo l'immagine del dentino. Ve la cercate, mi pare
sul
che comunque
mio blog.
Ah, allora, ma ce l'ho qui aperto il blog di Astrogation. Oppure baccalo, bastava che scendevo sotto, eccolo qua, vediamo un po' se riesco a mandarla in immagine. Dovreste vedere la modello francobollo, ma questo è quello che hanno trovato fluttuare davanti al portellone. Abbastanza, avete sentito abbastanza di Soyuz, e quindi possiamo passare a qualcos'altro. Andiamo nella nostra wave, vediamo che cosa ci
riserva. Se vuoi, Mike, c'era una notizia che abbiamo nel nostro news docket che mi ha fatto pensare subito a te, ed è quella del lancio del Minotaur 4. Questo lanciatore ha portato in orbita un satellite che si chiama Space Based Surveillance System Antidetriti, e ho pensato a te perché sai bene, conosco bene la tua passione per l'anime.
Sì, infatti io l'avrei chiamato Toy Box probabilmente questo satellite, perché ricorda il mestiere che era della navetta Toy Box di Planetes. Vabbè, ma ne abbiamo già parlato tante di quelle volte, vi invitiamo a cercare, sicuramente l'abbiamo anche scritto nelle note dell'episodio. Vedo che mostri qualcosa in cam, ma non sono sicuro di che cosa sia. Deve essere... Ah, è il DVD o l'album?
No, è il manga completo di Planetes in quattro parti. Molto, molto, molto bello. Non dovrebbe mancare nella libreria dell'astronautico, perché nonostante sia una fiction, è comunque molto, molto realistica nella creare le situazioni che vengono narrate. Quindi molto accurato, varrebbe la pena averlo. Ve lo consiglio fortemente.
Io potrei raccontare di possedere la intera collezione perché me l'ha regalata la mia ragazza due natali fa, però qualcuno mi direbbe che lo dico sempre, quindi eviterò di dirlo anche questa volta.
Comunque, per restare in tema ed evitare anche questa volta che finisca tarallucci e vino, dobbiamo dire che questa Minotaur 4 è una versione a tre stadi del lanciatore che era già stato sperimentato con una missione suborbitale lo scorso aprile. Il decollo è avvenuto alle 6.41 ora europea centrale, quindi quella italiana, dal pad SLC-8 della base di Vandenberg in California. Il satellite ora è in orbita eliosincrona e sarà appunto in grado di monitorare i movimenti orbitali di moltissimi oggetti spaziali. Ricordiamo che a ogni missione che raggiunge l'orbita si spargono non solo grandi frammenti di metallo come possono essere gli stadi esauriti dei lanciatori, ma anche semplicemente piccoli frammenti di vernice con i quali questi stadi sono ricoperti, che viaggiando ad altissima velocità che per i nostri amici all'ascolto che non sono magari abituati a avere a che fare con queste grandezze, camminano a qualcosa come 28.700 km/h, molte molte volte più veloci di una pallottola, e quindi quando anche un piccolo frammento di vernice vi colpisce a quella velocità possiede un'energia cinetica sufficiente a creare dei veri e propri fori che potrebbero essere fatali, ad esempio se arrivasse a incrociare la rotta della stazione spaziale internazionale, che infatti spesso è costretta a manovrare per evitare questi detriti. Cosa dicevi, Luigi?
Che sono quasi 8 km al secondo, tanto per rendere l'idea.
Sì, è una velocità impressionante, e appunto l'energia cinetica fa un lavoro devastante. Tra l'altro, a complicare la situazione, ricorderete forse lo scorso anno che i cinesi hanno sperimentato un sistema per distruggere un satellite in orbita che ha creato una bella famiglia di detriti.
Io ricordo un contributo di un utente del forum che aveva parlato di qualcosa a riguardo, e non ricordo con precisione quale fosse il satellite che aveva in carico. Forse era un satellite ESA per lo studio della Terra, ditemene qualcuno. No, oh, vabbè, io... insomma, non si può mai fare affidamento su di voi.
No, ti ho perso un attimo. Per lo studio della Terra, come, scusa?
Uno studio, un satellite europeo di ESA per lo studio della Terra, che avevamo i dati delle manovre di collision avoidance che aveva dovuto fare ultimamente, quindi le manovre che si rendono necessarie qualora si calcola che un detrito o comunque un pezzo non manovrabile sia in rotta di collisione con...
Envisat.
Envisat forse era, sì, esatto. E dopo questo test di demolizione satellite effettuato dai cinesi, sono più che raddoppiate le manovre all'anno. Adesso non ricordo i numeri precisi, ma comunque era chiaro. Erano comunque ancora numeri che non potevano dare la certezza matematica che quella fosse la causa. Comunque erano aumentate le manovre richieste in seguito a quell'evento. Insomma, non già è un problema, il problema dei detriti spaziali l'abbiamo affrontato più volte. Direi che quella manovra, quella prova di forza fondamentalmente dei cinesi non è stata proprio la cosa più furba.
No.
Cosmo Sky Mad, mi dicono, ma non sono sicuro che si tratta di... Dalla chat dicono che in realtà però non è gestito da ESA. Io, ma potrei sbagliarmi io, magari
italiano,
non è gestito. Sì, infatti, ma fosse... sono abbastanza sicuro che fosse ESA. Magari se mi metto a cercarlo lo trovo anche.
Ma io credo che comunque il nome del satellite sia relativamente importante, nel senso che qualunque oggetto attualmente in orbita, a meno che non si trovi praticamente in geostazionaria, è a rischio di impatto, e quindi prima o poi anche semplicemente i satelliti ormai come dire pensionati, che non stanno più funzionando, devono essere parcheggiati in orbite cosiddette cimitero, proprio per evitare di andare a impattare tra loro o con altri detriti abbandonati nello spazio, creando alla fine, immaginatevi un po' questa scena quasi da fantascienza, un anello di detriti che orbita intorno alla Terra e che quasi in una spirale non virtuosa ma peggiorativa continua ad aumentare via via che aumentano gli impatti. Uno scenario veramente che richiederebbe un servizio di netturbini spaziali come quello che abbiamo accennato prima.
Manovra
Wall-E.
Sì, Wall-E, esatto. Noi potremmo,
in orbita,
ma non potremmo neanche lasciare la Terra in attesa che dei robot la ripuliscano, perché non potremmo letteralmente uscire dall'orbita terrestre. Marco, la tua qualità è peggiorata un attimino. Se non hai nulla in contrario, io ti butto giù dalla conversazione di Skype e ti ributto all'interno. Era soltanto per renderti partecipe della cosa. Nel frattempo, visto che sei impossibilitato a parlare perché non sei nella conversazione, me la prendo con te, perché la ricerca sul forum non funziona e tu hai tolto la ricerca di Google che avevo aggiunto io tempo fa. Non può ancora rispondermi perché non ha ancora risposto alla conversazione. Non mi sente neppure, però, ora che ci penso. Vabbè. Mentre aspettiamo che il press torni, ecco, lo vedo con la faccia corrucciata e non riesce neanche a tornare disponibile. Mentre aspettiamo che il presidente torni disponibile, possiamo passare alla notizia successiva, che però io lancio, ma mi aspetto che qualcuno raccolga, perché in realtà ho soltanto letto la stupenda battuta e fotomontaggio di Ricky con il nostro Pilgrim, che dice specificare la natura dell'emergenza americana. Anzi, è una battuta a quattro mani, perché è stata scritta da Paolo 137 e la vignetta invece è di Ricky, come tutti i fotomontaggi che ci sono sul forum. Comunque, la notizia di quella specie di tricorder medico, di dispositivo per la diagnosi remota di problemi di salute. Qualcuno l'ha letta meglio di me, o come al solito ci buttiamo in quel silenzio?
Beh, diciamo intanto che
si
tratta di un prototipo di un sistema diagnostico medico. È un apparecchio delle dimensioni di una valigetta, con una serie di sensori che dovrebbero consentire, inizialmente è stato sviluppato per le missioni spaziali, ma può avere applicazioni in altre situazioni in cui non ci sia la possibilità di interventi rapidi di personale medico, con una serie di sensori per diagnosticare i sintomi di un'emergenza medica e fornire indicazioni a personale medico collegato remotamente, per esempio nel caso di una missione spaziale, con i soliti canali di telemetria e audio, e quindi dare indicazioni a chi è presente sul posto per intervenire e per intanto tenere in vita il paziente o comunque in condizioni accettabili fino alla prima possibilità di intervento. Per la verità, per quello che ho capito, non si tratta di un sistema di progettato per curare, per intervenire, ma più che altro proprio un sistema di diagnosi, di una serie di sensori, quindi forse qualcosa di più simile al tricorder della fantascienza, insomma al tricorder della finzione di Star Trek. Mi confermate che si tratta di un dispositivo soprattutto per stabilire le condizioni di un paziente?
Sì, combina sia un dispositivo di diagnostica che un dispositivo di registrazione dati. Infatti leggevo nell'articolo che oltre appunto a raccogliere i dati vitali del paziente ed eventualmente riconvogliarli verso terra dove un assistente medico può intervenire, ha anche un sistema che gli consente di tenere conto della somministrazione delle cure, perché magari su trattamenti prolungati è importante sapere quando in assenza del medico che vi segue vi è stato somministrato un certo farmaco e magari con quali dosi. Quindi è una sorta di diagnostico con un log, con un diario elettronico, ed è solamente uno dei progetti al vaglio dell'ente americano che è l'Istituto Nazionale di Ricerca Spaziale Biomedica, l'NSBRI, è uno dei tanti che sono al vaglio di questo ente, e comunque è un esempio secondo me perfetto di tecnologie pensate per interventi in situazioni estreme, cioè laddove il medico davvero non è minimamente raggiungibile, ma che poi hanno ricadute importanti quando per esempio in un incidente stradale sulla Terra giunge sul posto solo un paramedico che ha relative conoscenze o che può fare un intervento relativo su eventuali feriti, e uno strumento di questo tipo sviluppato per lavorare in condizioni estremamente più disagevoli di un incidente terrestre può dare un validissimo contributo.
Beh, questa notizia mi suggerisce un momento vintage di storia della tecnologia, in particolare delle tecnologie informatiche, perché questo mi ricorda le prime applicazioni dei sistemi esperti nell'intelligenza artificiale. Quindi stiamo parlando della fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, in particolare un famoso sistema esperto, uno dei primi in ambito medico, che si chiamava MySyn, che sembrava quasi una macchina fantascientifica con un sistema conversazionale in cui accettava descrizioni sul paziente, insomma sugli analisi di laboratorio, sui risultati delle analisi di laboratorio, e restituiva in linguaggio naturale una serie di informazioni e di interpretazioni.
Però, sistemi esperti, ma mi hai fatto veramente scorrere la lacrimuccia del geek. Bravo Paolo, sei un grande.
Sì, diciamo che è stato il primo tipo di intelligenza artificiale che è stato considerato trattabile dal punto di vista computazionale, perché si tratta di inglobare la conoscenza nel processo di ricerca della soluzione.
Però, tutti pronti qua? Luigi, tu niente?
No, io lascio parlare chi è più esperto di me.
Perché...
No, io mi sono comunque un attimo estraniato dal discorso, così ancora adesso non sono nulla di questo news, evviva, la riascolterò quando ascolto il podcast. Sì, perché ascolto il podcast, lo ascolto anche se lo faccio. Però mi sono perso un attimo a dialogare, discutere con la chat nei riguardi dell'affermazione mia prima sulla metodologia di ricerca sul forum. Mi hanno dimostrato che funziona benissimo, che sono soltanto io che non sono capace di usarla, e mi hanno trovato quel post in cui si parlava dei detriti spaziali, e stavo cercando adesso all'interno del post i numeri. Era una manovra di Envisat che fa una, in pratica loro fanno manovre qualora la probabilità stimata di impatto è superiore a 1 a 1000, e quindi sono state 7 manovre dal dopo febbraio 2009, che è tanto, è veramente molto, perché 9 in totale da quando è Envisat in orbita e 5 dopo febbraio 2009, che appunto corrisponde all'impatto tra il satellite Iridium e il satellite russo, oppure all'esperimento di distruzione del satellite cinese. In ogni caso, due eventi che hanno causato una nuvola di detriti e che ha degli impatti fortunatamente non delle conseguenze, non degli impatti, non è il termine più adatto in questo caso, sull'operatività dei satelliti, quindi in termini di combustibile, di manovre, di insomma cose che vanno a fare la differenza.
Ma ricordiamo anche un analogo abbattimento da parte degli americani di un satellite classificato ormai incontrollabile da parte di un missile, quindi sì, successivo all'esperimento
ma
cinese.
Se non ricordo male, quel satellite era comunque in decadimento, quindi la maggior parte dei detriti dovrebbe essere rientrata,
sì,
subito dopo.
Quello sì.
Così hanno detto che in effetti era già in orbita molto bassa e quindi la maggior parte dei detriti sono rientrati nel giro,
sì,
di un paio di mesi.
Infatti, se non ricordo male, la controversia era: ma se sta comunque rientrando, perché dovete abbatterlo nonostante fuori controllo? E la motivazione era che non dovevano arrivare a terra i serbatoi di idrazina, perché in quanto tossica, ma in realtà sono decine e decine i rientri di satelliti che hanno ancora idrazina nei serbatoi. Era probabilmente...
dicevano che c'era un serbatoio completamente pieno di idrazina e congelato, avrebbe potuto superare la fase di rientro. Dubito molto, perché l'idrazina non è così robusta, resistente al calore, a quel calore lì, però
è probabile, diciamo, che si è trattata di una risposta ai cinesi, ma adesso non è per essere né filo americano né altro, ma comunque la trovo una cosa più logica fare una dimostrazione su un satellite che comunque è destinato al rientro e quindi ha i suoi effetti contenuti da questa condizione.
Volevo solo aggiungere che comunque il discorso che i detriti obbligano i veicoli spaziali a fare più manovre significa che i veicoli spaziali hanno una vita minore, perché consumando più carburante, dovendo continuare a spostarsi in orbita, diminuisce la vita utile del satellite.
Ah, sì, sicuramente. Tra l'altro mi ricordo una fotografia con un bel bagliore, perché credo che l'arrivo dell'impatto del missile, anche semplicemente per energia cinetica, non credo che portasse dell'esplosivo a bordo, avesse fatto un bel botto, un bel fuoco d'artificio. Ma poi sì, la pericolosità dei detriti è stata dimostrata anche dagli detriti non tanto spaziali, ma in generale è stata dimostrata anche sull'External Tank 122, che è la prossima notizia che magari abbiamo in lista, ma non ho capito, Luigi, se avevi completato il tuo pensiero.
Sì, sì.
No, dicevo che i detriti sollevati dalla potenza dell'uragano Katrina, lo ricorderete, mesi fa, avevano gravemente danneggiato l'External Tank 122, ma perché questa External Tank in particolare ci è saltata l'occhio e ci è venuto in mente di metterla nel nostro news docket? Ma semplicemente perché in pratica l'ultima dell'External Tank, quella che verrà attribuita alla missione STS-135, che ancora non sappiamo, a meno che voi ragazzi non siate più informati di me sugli sviluppi dell'ultima ora, non sappiamo se prenderà il volo, ma che è in preparazione per fare da supporto proprio a STS-134, prevista invece nel febbraio prossimo come ultima missione.
Mi pare che abbiano assegnato questo tank alla 134, in realtà il 138, l'IT-138 sarà assegnato alla 335 o quella che potrà diventare la 135.
Sì, 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 hai ragione, è di ieri alle 16 la notizia, sì. Non ho letto attentamente, in effetti Quasar, che è bravissimo articolista dei nostri, aveva già correttamente riportato questa correzione con l'assegnazione del 122 alla missione 134, quindi alla missione del nostro Roberto Vittori, alla missione dell'amico Mike Fink, quindi abbiamo seguito davvero da vicino anche le vicende di questo serbatoio, che movimentare un external tank è sempre un aspetto altamente spettacolare secondo me, e grazie al lavoro dei tanti amici che frequentano Forum Astronautico, se vi andate a fare un giro sulle nostre pagine troverete delle bellissime immagini dell'arrivo dell'external tank vicino al VAB con la chiatta che lo trasporta, e poi anche un bel video in cui il nostro capitan Findus, per riesumare un inside joke della nostra spedizione al Kennedy, manovra la chiatta e arriva a consegnare questo grande siluro.
60 metri di supposta mi sembra un bel record anche.
Eh sì. A proposito dell'effetto che fanno gli Space Shuttle, così a noi sembrano un po' tozzi e piccoli rispetto alle forme slanciate a cui forse ci avevano abituato le spedizioni Apollo, i razzi Saturno, ma oggi sul web è uscito un tweet di un bel video evocativo del racconto che fa Chris Hadfield dell'agenzia spaziale canadese del suo primo volo che è avvenuto a bordo dell'Atlantis, e non è supportato da immagini, è solamente lui che parla, ma diciamo è stato molto bello vedere l'entusiasmo e il senso di malinconia che contemporaneamente suscitava con la sua descrizione di questa vista, di questa astronave meravigliosa avvolta nei fasci dei riflettori durante la notte. Probabilmente il suo primo lancio è stato in tarda ora o notturno, non ho controllato, ma praticamente è rimasto letteralmente folgorato dalla bellezza e dalla potenza sprigionata dall'aspetto dell'Atlantis completamente montato, pronto sulla rampa di lancio a scattare verso le stelle. Se trovo il link ve lo metto sia in chat che per le note dell'episodio, perché secondo me vale la pena ascoltare le parole di Chris Hadfield.
Mettilo comunque scrivilo da qualche parte, magari scrivilo nella Wave, che poi lo aggiungo, non come link della settimana, perché ne avevo proposto un altro, promesso uno la volta scorsa, però mettilo che sicuramente lo inseriamo. Le notizie sono finite, adesso mi sono distratto un attimo, dico la verità, avete parlato di STS-134, con quale dettaglio?
No, di 134 solo perché è il 122 su external tank, in realtà ci resta da annunciare il 130, la missione 133 che è arrivata in rampa, Mike.
133 è arrivata in rampa, sì, è effettivamente il penultimo attualmente schedulato rollout dello Space Shuttle ha avuto termine. Dopo avevamo forse parlato la volta scorsa dei problemi di integrazione tra shuttle e external tank, però si sono risolti, forse abbiamo già dato anche la notizia della risoluzione, e quindi possiamo dire che niente, in realtà è andato tutto liscio, il rollout è avvenuto in maniera regolare utilizzando il crawler, che è un residuato dell'epoca Apollo, la stessa macchina con qualche modifica che trasportava in rampa i razzi Apollo, e adesso è in attesa del payload che verrà, forse è già successo oggi non ho avuto il tempo di guardare il forum una volta entrato in casa, comunque a breve verrà caricato nella stiva di Atlantis anche il payload, che è il nostro modulo PLM in questo caso, quindi il modulo che era un modulo logistico che veniva trasportato su e giù dalla stazione spaziale, che verrà lasciato permanentemente sulla stazione spaziale come un'area di storage, uno sgabuzzino,
un magazzino, sì.
ad alta tecnologia. Quindi niente, abbiamo parlato già alla nausea di questa missione, ma ci tengo sempre a fare il punto della situazione. Siamo in rampa, siamo in linea per un lancio previsto attualmente per il 1 di novembre.
Ragazzi, qualcuno di voi si ricorda l'ora di partenza? Scusate,
off the top of my head,
alle 22 no. Di sera, mi sembra 22, sì.
So cosa stai pensando.
Sì, la diretta sarebbe un'ottima idea, in realtà probabilmente non me ne frega
nulla.
Ci
eravamo fatti una promessa una volta che le ultime avremmo fatto ogni sforzo sovrumano per fare le dirette, non lo dico senza aver visto l'ora, magari non riuscirei.
È anche festa, quindi.
Beh, 1 novembre, sì, effettivamente.
Faccio soltanto un attimo di casa Sacchi, cosa personale. Se qualcuno segue Radio DJ sa perché ho messo questa canzoncina. Comunque in realtà il 1 di novembre io, Albiz e AJ dovremmo essere a farci una vacanzina in Normandia a vedere la spiaggia dello sbarco, quindi non potremmo essere disponibili per la copertura in diretta, però visto la bolletta che mi è arrivata oggi pomeriggio credo anche che dovrei risparmiare un pochino e magari non ci vado in Normandia, adesso vediamo, dovremmo ancora decidere. E potremmo, sì, potremmo fare la copertura. Mal che vada, io vi lascio le chiavi e Marco sei il benvenuto a entrare in casa mia e impostare tutto quanto per la diretta. Io sono per garantire anche questa copertura. Potrei non esserci fisicamente io, te lo dico adesso, in diretta davanti a tutti, però effettivamente
potrei anche provare dalla sede distaccata con risultati che poi andrebbero valutati, ma potrei provare, non lo so, non promettiamo niente, anche se possiamo però promettervi il massimo impegno per garantirvi una copertura, perché insomma ci piace anche poter seguire queste ultime missioni in maniera degna delle nostre capacità immense.
Alright, allora siamo arrivati a 40 minuti di trasmissione, le news dovrebbero essere arrivate agli sgoccioli, qualcuno ha qualcosa di particolare da segnalare che gli è venuto in mente, un approfondimento a una di quelle mille cose che diciamo a metà perché non ci ricordiamo, nel frattempo si è andato a cercare? No, possiamo dare il là all'almanacco del mese?
Beh, sì, penso che ormai le notizie siano chiuse. Siamo tutti in attesa che si definisca, perché ormai è ora, il futuro della NASA, e così magari nel prossimo episodio riusciamo a chiudere la querelle semestrale dell'approvazione del nuovo budget dell'Agenzia Spaziale, insomma. Così chiudiamo la vicenda dell'Obama, della telenovela più che la vicenda.
Ah, giusto, è vero, ci sarebbe anche quello da parlare.
Vai. Beh, ma più di tanto non è che ci siano novità. L'ultima cosa che ho visto è stata questa proposta sostanzialmente bipartisan di integrazione rispetto alla proposta presidenziale, ma sono tutti testi ancora in fase di discussione nelle commissioni, per cui davvero non ci trovo nulla di definitivo. Mi auguro che di riuscire a fare una puntata riassuntiva di tutto quello che è stato detto e di ciò che poi alla fine è stato approvato. Sì, chi lo sa, forse la prossima.
La dichiarazione di Mike Griffin sarebbe anche degna di nota. Insomma, Annali Marziani?
Bene.
Sigla di Annali Marziani non c'è ancora neanche questa volta, ma visto che stasera siamo in vena di mettere quei jingle che non mettiamo mai.
Ciao, sono Paolo Nespoli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Astronauticast.
Ringrazio l'amico Paolo per aver introdotto così degnamente un'altra puntata di Annali Marziani. Anche in questo caso abbiamo un momento vintage.
Fermo. Che cos'è Annali Marziani?
Annali Marziani è una rubrica in cui raccontiamo la storia dell'esplorazione da Terra e dallo spazio del pianeta Marte dal 2441 a.C. in poi. Ed è dedicata a Diego Urbina, il nostro amico attualmente sigillato nella simulazione di viaggio marziano di volo su Marte, Mars 500 a Mosca, con la speranza anche di fargli passare un po' il tempo e di farlo divertire un po' e fargli magari sapere qualcosa che non sospettava su Marte. Dicevo che anche in questo caso abbiamo un momento vintage, o se preferite steampunk, perché ritorniamo indietro al 1890, quindi in pieno dibattito scientifico e popolare, culturale, sulla abitabilità di Marte da parte di esseri intelligenti, in seguito alle osservazioni dei cosiddetti canali da Schiaparelli e altri. Nella opposizione di Marte di quell'anno, quindi nel 1890, erano state osservate diverse proiezioni al terminatore. Una proiezione al terminatore è una macchiolina che si può osservare guardando l'immagine di Marte o in generale della Luna o di un pianeta al di là del terminatore, cioè la linea che separa la parte su cui è sorto il Sole sul pianeta dalla parte in ombra su cui ancora invece è notte. Nel caso delle proiezioni al terminatore di Marte, queste macchioline apparivano appunto come delle macchioline bianche che sporgevano dalla parte illuminata del pianeta verso la zona buia di Marte dove ancora non era sorto il Sole. Un fenomeno molto comune nell'osservazione della Luna, in cui vediamo per esempio delle vette molto alte di montagne in cui, come in una montagna con una valle a terra, all'alba cominciano ad essere illuminate prima le cime, poi a mano che passa il tempo anche la valle. Quindi c'è un'interpretazione naturale di questo fenomeno, appunto, che potrebbe essere causato da vette o da zone alte di strutture geologiche del pianeta illuminate dalla luce del Sole, o magari anche più verosimilmente da nuvole alte nell'atmosfera. Oppure poteva esserci a quell'epoca, visto il dibattito sui canali, anche una interpretazione in chiave intelligente, cioè si poteva pensare che gli abitanti di Marte stessero cercando di comunicare con noi terrestri con dei segnali ottici, per esempio realizzando nelle zone notturne del pianeta, accendendo delle luci in qualche modo, facendo bruciare qualche cosa per richiamare l'attenzione di noi terrestri. Ecco, chiedo agli amici della squadra di Astronauticast, secondo voi la stampa popolare dell'epoca quale delle due ipotesi può avere scelto, cioè quella naturale oppure l'interpretazione artificiale degli alieni che cercavano, dei marziani che cercavano di segnalare con noi? Quale cosa ne pensate?
Ma c'era un giornale stampato da un certo Giacobbo che si chiamava Il Viaggiatore, era questo giornale che propendeva per l'ipotesi della vita extraterrestre su Marte, appunto.
Ecco, effettivamente, incredibilmente, anche la stampa popolare cominciò ad attribuire queste proiezioni al Terminatore, appunto a un'origine intelligente, e ai marziani che cercavano di comunicare con noi. In questo clima di euforia, con la prima possibilità concreta, sembrava, di comunicare con i marziani, una ricca vedova francese che si chiamava Clara Guzman, esatto, perché alla mia età queste cose non me le ricordo, mise in palio un premio di 100.000 franchi dell'epoca, quindi stiamo parlando del 1890, un premio dedicato al figlio Pierre, per chiunque fosse riuscito nel giro di 10 anni a comunicare in qualche modo con gli abitanti di una stella o di un pianeta e da ricevere risposta, appunto, entro questo periodo di 10 anni. Quindi quasi una sfida kennediana di completare questa impresa in un decennio. Però fortunatamente già all'epoca c'era qualcuno con un po' di buon senso, in particolare l'astronomo americano Edward Emerson Barnard prese un po' in giro questa convinzione di poter comunicare con i marziani, scrivendo un racconto basato su queste osservazioni di proiezione del Terminatore, in cui immaginava, in questo resoconto fittizio, che i terrestri avessero ricevuto questi segnali. E anche il dibattito dell'epoca, non soltanto nel racconto di Barnard, ipotizzava che si potesse rispondere ai marziani, per esempio, andando nel deserto del Sahara e disegnando in qualche modo delle lettere o dei simboli geometrici illuminati di notte, magari con dei fuochi, per farli notare da Marte. Allora Barnard pensò nel suo racconto che i terrestri fossero riusciti a comunicare con i marziani chiedendo: perché ci mandate dei segnali? Allora, sempre nel racconto di Barnard, i marziani rispondono e dicono: non stiamo parlando con voi, stiamo mandando segnali a Saturno.
Devo mettere il baduncia? No, perché non ce l'ho pronto.
Mi aspettavo qualche tipo di effetto speciale, ma insomma...
Devi fargli un po' di segnali prima, appunto, un po' di segnali, devi comunicare con
dei
fuochi.
Vedo che non solo nella chat, ma anche qui nella diretta si è fatto il silenzio, le mascelle... Non sento ancora i rumori delle mascelle che cadono per terra, ma comunque questo è il segno dei tempi di quell'epoca in cui si pensava di poter comunicare con i marziani.
Beh, al di là dell'ingenuità della cosa, non c'era neanche l'idea che la luce avesse una velocità finita, quindi...
Ma quello non sarebbe stato un problema, perché non ci si aspettava una comunicazione in tempo reale. In un certo senso questi progetti, queste discussioni, tentativi potrebbero essere visti un po' come i nonni del CETI, che è una variante del SETI, in cui anziché mettersi in ascolto di segnali extraterrestri si cerca di comunicare con eventuali civiltà aliene. Modernamente lo facciamo per esempio con segnali radio, il famoso messaggio di Arecibo inviato con il radiotelescopio di Arecibo, mentre all'epoca si pensava di comunicare otticamente, appunto, con forme geometriche o qualche segnale visibile da un pianeta all'altro.
Comunque, geometria o matematica sono i linguaggi che vengono scelti per questo tipo di what if. Ok, anche questa puntata di Annali Marziani, che nessuno sta tenendo il conto di che numero è, ma è comunque avvincente, è terminata. Ci resta giusto il tempo delle ultime due rubriche, che sono l'almanacco del mese, perché è già arrivato quel momento in cui vi raccontiamo factoidi degli anni passati che sono avvenuti nel mese di ottobre, e poi abbiamo il link della settimana. Quindi Luigi, come al solito, ha preso l'onere e l'onore soprattutto di raccogliere le notizie, comunque gli avvenimenti degni di nota nel passato astronautico avvenuti nel mese di ottobre, quindi è a lui che lascio l'onore della lettura. Ovviamente noi interverremo
senza
con
sigla.
Giusto, senza sigla. Ho chiuso tutti i commenti che ho fatto nella wave e quindi non ho parlato della sigla. Normalmente in questo caso noi, con il fare faceto che ci contraddistingue, noi mettiamo la sigla dell'almanacco del giorno dopo, quel famoso programma della RAI che forniva indicazioni astronomiche del levare del sole, il tramonto del sole, il santo del giorno, frizzi razzi e come togliere le macchie dal grembiule delle massaie, ma non possiamo farlo perché nel cercare la solita sigla, come faccio ogni volta, mi sono reso conto che il video che di solito utilizzavo, video di YouTube che di solito utilizzavo per la sigla, non era più disponibile perché era stato tolto da YouTube a causa della violazione delle leggi sul diritto d'autore e tutto quanto. Mi sono informato, ho scoperto che il compositore che ha fatto quella melodia, che non ci metto neanche a canticchiare perché non lo posso fare, la stanno linkando nella chat, ma non sarà assolutamente suonata da parte mia, è ancora vivo e quindi tecnicamente quella cosa è ancora protetta dal diritto d'autore e la RAI mantiene questa, esercita il diritto di rimuovere da YouTube i video che la contengono. Ora è qualcosa che assolutamente non ha senso, è un video di un programma che non va più in onda da quasi 20 anni, viene citato con affetto, è una parte della cultura popolare, dovrebbe essere di pubblico dominio per acclamazione. Non esiste monetizzazione di questa cosa, quindi non c'è neanche la logica, adesso non sono un avvocato, ma in questo caso a volte si parla di logica del mancato guadagno, non esiste neppure, è semplicemente la manifestazione della miopia del sistema di copyright, che è assolutamente scricchiola e fa sentire tutti i suoi anni davanti alla nuova filosofia della rete, che è di remixare e creare nuovi prodotti come facciamo noi, anche stando sulle spalle dei giganti, che in questo caso sono i media tradizionali, che invece di essere onorati di questa citazione che noi diamo, vengono a reclamare ancora dei diritti che non possiedono più, perché non sono più i depositari della cultura. Ora, adesso tocca a noi, ok?
Senza contare che, essendo la sigla sostanzialmente un prodotto RAI, che è un ente pubblico per cui noi paghiamo il canone, ne siamo almeno parzialmente proprietari, e siccome si tratta di cose molto vecchie, abbiamo pagato molti canoni per questa canzoncina, potevano anche evitarci la manfrina di levare il video. È anche vero però, Mike, che per fare l'avvocato del diavolo, io credo che non ci sia lì una persona che va a controllare il video.
No.
Ma naturalmente può essere anche un sistema di prevenzione messo in ballo da Google, sì, che controlla YouTube, attraverso anche magari l'accordo preventivo e diretto con alcuni detentori di diritti, per cui c'è un algoritmo
certamente,
che riesce
certamente
a riconoscere l'impronta di quella canzone e la tira via, la segnala a un qualche...
Abbiamo perso Marco, comunque ho colto il discorso. No, per specificare, non è stata una segnalazione fatta.
Invece
è tornato.
Viene immediatamente eliminato. Comunque, resta il fatto che chi è affezionato a questo messaggio troverà, a questa canzone, troverà il modo di ricaricarla nuovamente, e sarà un po' la lotta del gatto col topo continua, ma non...
No, ma ci sono,
cioè,
ancora,
da
ci
un
sono
certo
già
punto
dei...
di vista è vergognoso, dall'altro credo che una delle cose migliori sia anche quello, come diceva Paolo in una sede più privata, poi se vuole aggiungere qualcosa, di lasciare che queste persone, questi creatori, questi smerciatori di contenuti muoiono per dissanguamento, cioè la rete li supera con nuovi metodi di distribuzione dei contenuti, e magari anche stimolando la creatività degli autori che decidono di condividere gratuitamente le loro creazioni.
Appunto, giusto per specificare, non è stata una segnalazione fatta nei nostri confronti, è ancora possibile trovare quella canzone molto facilmente, la scelta di non usarla semplicemente perché non vogliamo dare soddisfazione, dare esposizione a quel tipo di contenuti che non vogliono essere resi liberi e citati in una cosa completamente free come la nostra, insomma, non è oppure come può essere un video su YouTube che viene magari commentato con nostalgia da chi quella canzone l'ha ascoltata tutte le sere all'ora di cena. Non è assolutamente un nostro interesse, non siamo neanche, non è neanche il nostro lavoro, è una cosa che facciamo per gogliardia, e quindi simbolicamente, anche se nessuno lo ascolta e nessuno lo sa, noi quella canzone non la mettiamo. Abbiamo parlato anche troppo di questa storia. Direi che possiamo andare con l'almanacco. Marco, riapri Tiny Shot. Marco, riapri Tiny Shot. Luigi, a te la parola.
Ok, va bene. Iniziamo subito con una delle notizie più importanti della storia dell'astronautica, lo Sputnik 1, il primo oggetto costruito dall'uomo ad entrare in orbita intorno alla Terra. Era il 4 ottobre del 1957 e l'Unione Sovietica, all'epoca ancora l'Unione Sovietica, è riuscita a lanciare in orbita quella sfera di 83,3 kg con le quattro antennine che gli hanno permesso di dimostrare che dall'orbita in pratica sia sott'occhio tutto il mondo, e ha fatto strizzare un po' gli Stati Uniti perché si vedevano passare questo oggetto sopra il loro territorio. È rimasto per 57 giorni in orbita e poi è rientrato, ed è stato effettivamente un colpo molto brutto per gli Stati Uniti, che hanno dovuto rincorrere fino all'anno dopo per poter mettere in orbita l'Explorer. È stato il loro primo satellite, che era decisamente più leggero, più piccolo dello Sputnik. Passiamo al 5 ottobre del 1962, quando è nato l'European Southern Observatory, l'ESO, che era stata l'organizzazione che per le nazioni europee ha iniziato a costruire i telescopi in Cile, quindi nell'emisfero meridionale del pianeta, e in tre siti diversi, che sarebbe La Silla, Cerro Paranal, e adesso stanno costruendo Atacama, nel deserto di Atacama, ALMA, che sarebbe Atacama Large Millimeter Array, che è una rete di telescopi 12 metri per l'osservazione delle lunghezze d'onda millimetriche e submillimetriche. Un'altra notizia importantissima su questo è che c'è l'Overwhelmingly Large Telescope, OVL, che vuol dire in inglese vuol dire gufo, che tradotto vuol dire telescopio spaventosamente grande.
In italiano si traduce enorme.
Enorme.
Abominiously Large Telescope è il prossimo, e dopodiché ci sarà il... Cosa si può dire? Non ci sono più superlativi. Stanno finendo i superlativi.
Beh, però un telescopio che ha un diametro che deve ancora essere deciso fra i 100 metri massimi, però probabilmente si parla di un 42 metri di diametro come progetto poi un po' più realistico. Praticamente un sistema di specchi tutti esagonali di 1,80 m di larghezza, controllati da un sistema di ottica adattiva, di modo di permettere di compensare la distorsione dell'atmosfera terrestre. Diciamo che dovrebbe ottenere delle immagini che sono molto superiori come qualità rispetto allo stesso Hubble, il telescopio spaziale. Passiamo al 9 ottobre del 1604, quando viene scoperta la supernova 1604. Una supernova che è stata l'ultima supernova che è stata osservata all'interno della Via Lattea, ed è esplosa 20.000 anni luce da noi, ed è rimasta visibile per 18 mesi, arrivando ad una magnitudine di -2,5, quindi diciamo alla magnitudine di Giove di questi giorni, quindi è molto molto luminosa è stata. E in effetti, come stella nova, perché era una nuova stella che era comparsa nel cielo, Keplero la studiò per tutti i 18 mesi, anche oltre. Infatti è stata poi soprannominata la supernova di Keplero.
Possiamo... L'ultima supernova nella Via Lattea è effettivamente... non è neanche una cosa così negativa, perché una supernova più... Adesso, questi hanno 20.000 anni luce, ma una supernova più vicina potrebbe anche essere pericolosa.
Ah, beh, certo, su quello non c'è dubbio, anche perché lancia nello spazio una quantità di radiazioni, di materia, di tutto, enorme. In effetti le nebulose planetarie, le nebulose da esplosioni di supernova sono spettacolari. La stessa questa qui, c'è una foto su, mi pare, su Wikipedia, che è spettacolare, fatta da Hubble in falsi colori ovviamente, però è una cosa, è una nuvola quasi sferica che si sta ingrandendo con delle sfumature di colore che sono spettacolari veramente. Comunque ce ne sono diverse di nebulose di questo tipo che derivano dalle esplosioni delle supernove, e molte sono dei cerchi, praticamente vediamo dei cerchi, però ci sono anche quella forma di clessidra, adesso non mi ricordo, ecco quella lì sì che stai facendo vedere, quella lì è bellissima, che è appunto questa supernova qui, è una montaggio di quattro esposizioni diverse in diverse lunghezze d'onda. Fra le meraviglie del cielo ci sono anche queste cose che sono, nella loro maestosità, sono abbastanza terrificanti. Allora, passiamo al 10 ottobre del 1962, quando la sonda Mariner 2 scopre il vento solare. In realtà lo scopre confermando le misurazioni che aveva fatto la sonda Luna 2 tre anni prima, sonda russa. E il Mariner 2 è stata la prima sonda ad essersi avvicinata con successo a Venere nel dicembre del 62. È passata a 35.000 km da Venere il 14 dicembre del 62 ed è diventata la prima sonda spaziale a condurre con successo un sorvolo ravvicinato di un pianeta.
Close flyby, il Mariner 1... Dobbiamo sempre parlare di flyby in questo calendario. Che palle!
Sì, e beh, bisogna sempre parlare di flyby, scusa. Dicevo che il Mariner 1 invece c'è stato un problema durante il lancio, quindi si è disintegrato al lancio e non è mai arrivato da nessuna parte. Passiamo al 14 ottobre del 1947, quando Chuck ecco, questa è la pronuncia, forse la dite meglio voi.
Chuck Yeager?
Ecco, bravo, no, quindi mi sfugge, mi scappa sempre, non so perché. Comunque infrange per la prima volta la barriera del suono. Charles Elwood Yeager è appunto un pilota collaudatore che è stato il primo uomo a infrangere questa barriera, che era fra le varie barriere che si pensavano insormontabili, però in effetti, come abbiamo visto, lo è stata. È nato nel 1923 ed è attualmente in vita, vive a Oroville in California. Addirittura nel 2006 si è candidato alla presidenza degli Stati Uniti, però poi si è ritirato dopo le prime fasi, perché non si sentiva, non era la sua aspirazione, ecco. E una chicca è che ha partecipato con un breve cameo nel film Uomini Veri, non interpretando se stesso ma interpretando il barista del bar dove lui stesso ha detto che probabilmente ha passato più tempo in quel bar con quel barista rispetto al tempo che ha passato in un cockpit di un aereo.
Questa cosa che ci sono i bar legati agli astronauti e ai piloti, anche nel telefilm Defying Gravity, che non consiglio a nessuno di vedere perché è stato cancellato, non finisce, però c'era questo bar che veniva sempre frequentato, mentre Marco fa vedere il DVD di Uomini Veri, insomma, la libreria e biblioteca vivente di Marco. Poi abbiamo la partenza di Cassini-Huygens, velocizziamo.
Cassini-Huygens, sì. Siamo... sì, 15 ottobre del 1997, Cassini non ha bisogno di molte presentazioni, perché è una delle missioni che ci ha regalato le immagini più incredibili del sistema di Saturno. È partita il 15 ottobre del 97, è entrata in orbita intorno a Saturno il 1 luglio del 2004. Una nota così, che per esempio in Cina il 22 ottobre del 2136 a.C. veniva registrata ufficialmente sui registri per la prima volta un'eclisse di Sole. E poi il 30 ottobre 1967 è avvenuto il primo aggancio automatico in orbita fra due satelliti, il Cosmo 186 e il Cosmo 188 dell'Unione Sovietica, e solo così, era, essendo un primo rendezvous, volevo fare solo un collegamento con la notizia che i cinesi pare che abbiano fatto degli esperimenti di rendezvous in orbita, però loro negano tutto. Pare che da controlli telemetrici sia di ufficiali che da parte di astronomi amatori, pare che appunto sia stato un contatto notevole fra due satelliti, ma non distruttivo, quindi evidentemente il cambio di velocità di orbita fra due satelliti che sono arrivati quasi a contatto dimostra che hanno fatto un rendezvous, comunque delle prove di rendezvous. Bene, con questo è tutto in questa carrellata, forse è durata fin troppo, però.
Dopo che l'ultima volta che ne abbiamo parlato sono caduto dalle nuvole, mi sono documentato e ho letto effettivamente dei test effettuati dai cinesi. Speriamo che un giorno arriveranno a condividere con il mondo i risultati dei loro test, perché direi che per quanto ci possano essere risvolti militari nella corsa allo spazio cinese, c'è anche una più che... diciamo lecita voglia di scoprire, di fare scienza, di cui non c'è nulla di cui si devono vergognare, per quanto insomma non sono primi in questo, non vedo perché non condividere con il mondo i loro risultati.
Ma più che altro penso che non vogliono far sapere a che punto sono arrivati, così.
Vabbè,
sentite, invece in realtà noi siamo più avanti di quello che sembra, però
ci regalano il gusto della sorpresa. Credo che sia l'unica cosa che guadagnano da nascondere le carte, perché ormai credo che uno dei mondi più aperti sia quello dell'esplorazione dell'astronautica. Mi sembrano quegli ultimi vizi, quegli ultimi strascichi di mentalità comunista da versione ufficiale di regime, guai a chi parla, guai a chi dice, facciano quello che vogliono. Io posso solo fare i migliori auguri ai loro astronauti, perché non abbiano mai incidenti, perché questa nazione abbia un suo programma spaziale vincente, però questa mentalità del dire dopo che si è fatto l'abbiamo lasciata indietro da un pezzo, e sinceramente non so chi la rimpiange più, e soprattutto chi ci può restare male se mai scoprissimo un giorno che anche loro fanno rendezvous come se fosse una novità. Facciano, insomma, ce lo nascondano pure.
Vabbè, stasera siamo un po' tutti polemici. Allora, ci restano due cose, siamo veramente in ritardo, siamo un'ora e 10 minuti, volevo tenere anche il podcast corto per poterlo comprimere meno, per inviarlo a Diego Urbino.
Fai un file a 28 kilobit.
Ma io lo mando problema. Nel corso magari di qualche giorno lungo la settimana, più che altro la faticaccia di tagliarlo a pezzettini. Allora... c'è il link della settimana che avevo promesso la volta scorsa, mi ricollego, forse avrei dovuto fare prima il calendario e poi Annali Marziani, mi ricollego all'esplorazione di Marte nell'Ottocento, uno dei protagonisti, l'avevamo detto la volta scorsa, era Schiaparelli, e avevo accennato al suo blog, ovvero al blog di contorno alla mostra che si tiene a Milano in questi giorni. Il blog si chiama come la mostra Di pane e di stelle, e lo trovate a Centenario Schiaparelli con una P sola, .blogspot.com, ed è un settimanalmente viene proposto un passaggio da scritti e autografi di Giovanni Virginio, giusto, Schiaparelli. Ad esempio nell'ultimo post, vediamo un po' se riesco anche a metterlo nel video, anche se non riuscirete a leggerlo, è un post in cui critica le previsioni del tempo, dicendo che attualmente la scienza non è in grado, attualmente ovviamente nel 1881, non è in grado di essere sufficientemente precisa in questo, e quindi non dovrebbe essere una cosa che viene promessa alla gente, perché è attualmente fuori dalla portata della scienza. Quindi sono delle riflessioni sulla scienza, sulle ricerche di Schiaparelli, dalla voce di Schiaparelli, ed è carino leggere le parole di uno scienziato di due secoli fa ormai, su un blog. Una volta alla settimana vi trovate nel vostro aggregatore RSS queste chicche. Lo trovo molto interessante. centenarioschiaparelli.blogspot.com. Chiaramente lo trovate nelle note dell'episodio su astronauticast.com. Vorrei chiudere, ma dalla chat è arrivata una richiesta. Marco, vuoi fare un piccolo pitch su Astronauticon 5? La nostra convention?
Ma Naturalmente, mentre fervono i preparativi per definire gli ultimi dettagli del programma dell'iniziativa, non posso fare altro che confermarvi ancora una volta la presenza del tenente Samantha Cristoforetti come ospite d'onore della nostra manifestazione, che si terrà a Lecco in Lombardia il giorno 20 e 21 di novembre del 2010. Ovviamente stiamo cercando di includere eventualmente anche la giornata di venerdì, anche se per il momento non, il programma non la prevede, e vi terremo tempestivamente aggiornati sulle pagine del forum e anche sul sito della manifestazione, che è astronauticon.it. Ricordo brevemente qual è anche lo scopo. Lo scopo è nata 5 anni fa per riunire in un luogo fisico materiale gli amici che si erano conosciuti sulle pagine virtuali di Forum Astronautico, ma poi via via si è allargata anche grazie all'arrivo degli ospiti e dall'aiuto di tanti amici che nel corso del tempo ci sono stati a fianco, anche Massimo e Bianca Maria Martini, che in questo momento non fanno più parte della nostra organizzazione, ma che hanno senz'altro aiutato a crescere Astronauticon. È diventata qualcosa di più, quindi sì, una convention per gli aderenti a Forum Astronautico, ma anche la convention dell'associazione ISA, aperta al pubblico e che vuol fare in modo di portare sempre più vicino alla Terra il mondo dello spazio. Quindi ci fa piacere ritrovarci tutti insieme una volta l'anno, intorno a magari a una tavola, che sia una tavola di conferenza ma anche una tavola imbandita. Cerchiamo di unire tutti gli aspetti, e quindi vi aspettiamo tutti quanti, se siete anche solo simpatizzanti, vagamente lettori del nostro forum, o magari no, o del sito astronautinews.it, l'ultimo dei servizi nati nella casa di ISA. Vediamoci a Lecco tutti insieme e viviamo qualche giorno di comunità, condividendo le nostre passioni e anche dei normali momenti di socializzazione.
Io vorrei soltanto aggiungere una cosa. Hai parlato di socializzazione tra gli utenti di Forum Astronautico, ma vorrei ricordare anche tutta una categoria di persone che Forum Astronautico lo legge tutti i giorni e non si è mai registrata. Ho appena letto sulla chat che un amico, Serse, ci ha appena salutato, ci ha fatto i complimenti e ha detto che non ha mai osato registrarti. Registrati.
Ricambiamo i saluti e lo invitiamo a partecipare alle discussioni registrandosi.
Registrati a Forum Astronautico, non c'è assolutamente nessun tipo di paura da avere, perché non è richiesta nessuna competenza, altrimenti non potrei scrivere io, e sei il benvenuto assolutamente, anche se volessi venire a trovarsi alla convention a novembre, non possiamo far altro che darti il benvenuto. Quindi un saluto a Serse, un saluto anche a tutti gli altri presenti nella chat. Poi che cos'altro possiamo dire? Non trovo più nulla nella scaletta di questa puntata 3, che volge al termine, è andata più lunga del normale, mi sono veramente divertito. Spero anche voi che ci state ascoltando. Ricordo che, visto che siamo così spumeggianti stasera, che le donazioni sono aperte, potete farci una donazione su astronauticast.com/live, c'è il bottoncino, e vi lasciamo alla sigla e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto che verranno debitamente segnalati su astronauticast.com, su forumastronautico.it e sulla pagina Facebook, facebook.com/astronauticast. Detto questo, vi lasciamo a Adam Sertman Bonick con la sua Liftoff. Da Michael Sacchi, Astronauticast Studios, è tutto. Vi saluta
anche Paolo Amoroso,
da Erve,
Marco Zambianchi
e da Carmagnola,
Luigi Morielli.
Alla prossima puntata ad Astra.